Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giacomo della Marca, francescano, predicatore. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il nostro santo, San Giacomo della Marca, era l'ultimo figlio dell'umile famiglia dei coniugi Antonio Galgala e Antonia, detta Tona. Nacque in una domenica di settembre dell'anno 1393 a Monte Prandone, nelle Marche, denominata allora Marca Anconetana, un paese che contava allora meno di 700 abitanti. Essendo venuto alla luce in giorno di domenica, fu chiamato Domenico. La sua nascita fu preceduta, accompagnata da due fatti miracolosi. Poco prima che il bambino venisse alla luce, la madre, trovandosi fuori del castello, venne a sapere che una banda di malfattori ladri percorrevano le vicine contrade e minacciavano di depredare anche Monte Prandone. Si mise allora a correre verso la sua povera casetta per salvare le poche povere masserizie che aveva. Mentre tutta sola e angustiata correva su per l'erta, e il luogo era solitario, udì distinta una voce: Mamma, non temere, va pure adagio, che la nostra casa non subirà danno alcuno. La buona madre comprese che quella era la voce della creatura che portava in grembo e rincorata rallentò il passo. E giunta in casa trovò come la voce misteriosa le aveva detto. L'altro fatto miracoloso avvenne al momento del parto. La pia genitrice si trovò circondata da una luce misteriosa, tanto che tutta la casa ne fu illuminata. Questi fatti miracolosi spinsero i genitori ad avere un particolare riguardo verso questo loro figlio, curandone in modo particolare la vita di pietà, e soprattutto la mamma, perché il padre morì quando lui era ancora piccolo. Domenico corrispondeva meravigliosamente alle loro premure, ma questo attirò la gelosia e l'invidia dei suoi fratelli, tanto che Domenico dovette più volte soffrire da parte loro sgarbatezze e rabbuffi. Quando raggiunse l'età di 6 o 7 anni, i familiari lo impegnarono nel pascolare un piccolo gregge di pecore e di maiali, sospingendo questi greggi sui pendii del torrente Ragnola o lungo il fiume Tronto o verso le sponde dell'Adriatico. Egli stesso non temerà di ricordare dal pulpito, quando poi sarà celebre predicatore, questi episodi, traendo così occasione per umiliarsi davanti ai suoi uditori. In quegli anni la zona era infestata dai lupi e lo stesso santo racconterà a un suo confratello come un lupo si avvicinava spesso al suo gregge e come egli ne restasse terrorizzato tanto da non voler più uscire col gregge il giorno seguente. I fratelli, credendo che raccontasse bugie, lo sgridavano, lo picchiavano e lo rimandavano a forza a pascolare. Fu così che il piccolo di 10 anni un giorno fuggì di casa e si rifugiò da uno zio sacerdote della vicina Offida. La madre, saputolo, andò a trovarlo e, visto che gli si trovava bene, lo lasciò, con lo zio, il quale gli insegnò a leggere e a scrivere. E all'età di circa 13 anni gli diede la possibilità di frequentare un maestro in Ascoli per apprendere una cultura di base sulla grammatica, la retorica, la dialettica, la geometria, l'aritmetica, la musica e l'astronomia. Fornito di una viva intelligenza e anche di una tenace volontà, decise di continuare gli studi. Si portò a Perugia, nella cui università frequentò lezioni di diritto, intendendo appunto laurearsi in giurisprudenza. Nel frattempo si manteneva quel lavoro di educatore presso la famiglia di Francesco di Baldo degli Ubaldi, docente universitario che gli aveva affidato i propri figli e quelli del fratello, 5 maschi e alcune femmine. Questo docente lo ebbe poi così in alta stima che, chiamato a Firenze come collaterale del podestà, nel primo semestre del 1416, volle portare con sé il santo come collaboratore personale. E così Giacomo lavorò come pubblico notaio nella segreteria del comune fiorentino e quale giudice dei danni dati a Bibbiena, due esperienze che confermano la sua preparazione giuridica. Iddio però aveva altri disegni sull'avvenire del giovane Domenico Galgala, così si chiamava, e gli ispirò un santo timore per i pericoli del mondo, toccando con mano le ingiustizie e le disonestà che allora regnavano in ogni ceto sociale, mettendogli in pari tempo in cuore un vivo desiderio per la vita ritirata, la vita claustrale, la vita di preghiera, di penitenza. Tanto che pensò e decise di rinchiudersi nella certosa di Firenze. Il priore però gli consigliò un periodo di riflessione prima di decidersi per una vita tanto rigida. Così Giacomo prese la strada del ritorno, o meglio Domenico, così si chiamava, era il nome di battesimo, prese la strada del ritorno verso le Marche. Era il 25 luglio 1416, festa di San Giacomo Apostolo, quando, transitando nella pianura di Assisi, si sentì attratto verso la Porziuncola, questa chiesetta che è la culla del francescanesimo, chiesetta mariana, e lì, in questo piccolo santuario, sentì che il Signore lo chiamava a seguire le orme del poverello, tanto che andò a bussare alla porta dei frati minori dell'osservanza che, alla sua richiesta, lo accolsero in prova. E solo 8 giorni dopo, il 1 agosto, vestiva l'abito francescano e dava inizio all'anno di noviziato presso il convento delle carceri nelle gole del Monte Subasio. Quindi, passato l'anno di prova, scese di nuovo a Santa Maria degli Angeli, dove emise la sua professione religiosa, passando poi a Fiesole per compirvi gli studi sacri. Lì ebbe per superiore San Bernardino da Siena e per compagno San Giovanni da Capestrano, entrato nell'ordine 2 mesi dopo di lui. E Dio aveva unito insieme queste due anime perché all'unica scuola di San Bernardino si preparassero a quel apostolato che fu tanto provvidenziale per l'ordine francescano e per la Chiesa del secolo XV. Nella Quaresima del 1420, quindi finiti gli studi, fu ordinato sacerdote al convento di San Salvatore in Firenze e il successivo 13 giugno fu incaricato di pronunciare il sermone in onore di Sant'Antonio di Padova. Stupì tutti con la sua profonda preparazione teologica e la spiccata capacità oratoria, tanto che da allora in poi sarà sempre incaricato della predicazione, dell'ufficio della predicazione. Prima però di dare un rapido sguardo al suo prodigioso apostolato, vogliamo riassumere in succinto il tenore di vita che si prefisse fin dal suo ingresso in convento e che conserverà poi nei suoi 60 anni di vita religiosa. Da subito si impegnò a ricopiare le virtù, la vita del santo fondatore, San Francesco d'Assisi, in modo particolare il suo amore alla preghiera che lo faceva rimanere lunghe ore in chiesa ai piedi del santo altare, tutto assorto in Dio. E quasi sempre dopo il mattutino della mezzanotte, dopo l'ufficio divino, che un tempo era sempre fatto un po' da tutti gli ordini religiosi, tra cui i francescani, nel cuore della notte, a mezzanotte, ecco, terminato l'ufficio, rimaneva in chiesa, non tornava quindi a riposare, per restare lì in adorazione, in meditazione, in preghiera. Quanto allo spirito di penitenza, fu un vero seguace di San Francesco. Per circa 20 anni portò sulla nuda carne una maglia intessuta di punte di ferro. Si flagellava sovente, dormiva solo 3 ore a notte, spesso sulla nuda terra o sopra dure tavole. Suo nutrimento era poco pane e legumi. Per 30 anni continui non mangiò mai né carne né uova. Digiunava 7 quaresime all'anno sull'esempio di San Francesco. E si pensi che un simile tenore di vita glielo osservò anche durante i suoi lunghi viaggi apostolici per l'Europa, qui attraversando montagne, fiumi, valli, eccetera. E tante volte doveva predicare non una, ma due, spesso anche 3 volte al giorno. Solo l'autorità del suo maestro San Bernardino riuscì a fargli moderare un po' il rigore della penitenza. Alla penitenza esteriore aggiungeva una severa custodia dei sensi, cioè la penitenza interiore, per conservare intatta la purezza della sua anima. Tanto che in punto di morte poté dire confidenzialmente al suo compagno: rendo l'anima mia a Dio senza macchia carnale, cioè confidò che non cadde mai in questo genere di peccato. Fu in premio della sua filiale devozione alla Santissima Vergine, dicono i biografi, che egli si conservò sempre puro e casto, nonostante le terribili tentazioni che il demonio gli procurava. Un giorno, celebrando la messa nella Santa Casa di Loreto, dopo l'elevazione si arrestò un istante. Protestò umilmente e confidenzialmente di non continuare il divino sacrificio se prima non fosse stato assicurato, con un segno palese, che in seguito non avrebbe più patito simili molestie contro la bella virtù. E questo ci fa capire quanto era sensibile, no, su questo aspetto. Il diavolo lo tentava molto e lui per questo chiese questa grazia singolare di esserne preservato per l'avvenire. Questa confidenziale protesta ebbe l'effetto immediato, infatti gli apparve la Santissima Vergine, la quale l'assicurò della grazia ottenutagli. E il cuore del santo fu ripieno di una celestiale consolazione tale da non potersi descrivere. Qui vediamo come la Madonna assiste nella sua vita questo santo all'inizio, quando alla Porziuncola nel suo santuario gli ispira a entrare nell'ordine francescano, qui a Loreto, dove ha questa grazia singolare di essere preservato dalle tentazioni contro la purezza. Poi vedremo altre grazie la Madonna gli farà a motivo della sua filiale devozione verso di lei. San Giacomo de Marche fu anche un vero esemplare di umiltà. Felice di essere occupato negli uffici più umili del convento, cercava di nascondere le sue opere buone, contento di essere ritenuto da tutti per vile mosca, come egli stesso soleva chiamarsi. Non stupisce quindi che a motivo delle sue tante virtù e della sua anche scienza, lo stesso San Bernardino lo incaricasse di diventare predicatore. San Bernardino era da poco diventato infatti commissario generale degli Osservanti d'Italia. E questo ufficio di predicatore che riceverà da San Bernardino lo proseguirà per più di 50 anni con ininfaticabile coraggio. Lo si vedrà percorrere tutte le province dell'Italia, la Russia, la Norvegia, la Danimarca, la Boemia, l'Ungheria, la Polonia, la Prussia, l'Austria, la Bosnia, la Transilvania, la Dalmazia, l'Albania, convertendo dappertutto peccatori, conducendo un numero incalcolabile di eretici e di infedeli alla Chiesa. 7 sommi pontefici lo designarono nunzio apostolico, ora per predicare la crociata contro i turchi, ora per combattere gli eretici fraticelli, ora i manichei, i patareni, gli ussiti, i taboriti. Le chiese, essendo insufficienti a contenere la moltitudine degli uditori che egli richiamava con la sua presenza, predicherà nelle piazze. Le sue predicazioni saranno accompagnate da stupendi miracoli, fra i quali si conteranno diverse risurrezioni da morte. I frutti del suo apostolato saranno davvero prodigiosi, estirperà dall'Italia la setta dei fraticelli, convertirà nel solo regno d'Ungheria 50.000 eretici e 55.000 scismatici, battezzerà nella Norvegia 200.000 infedeli. Quindi pensate, numeri che ci fanno capire quanto davvero la sua predicazione era efficace, toccava i cuori. Sembrava quasi di rivedere le scene degli Atti degli Apostoli, quando San Pietro predica dopo Pentecoste. Le città che in quel primo decennio ascoltarono San Giacomo furono Ascoli, Venezia, Fano, Aversa, Cascia, dove durante la Quaresima anche Santa Rita d'Acascia, e ascolterà il santo restandone infiammata dai suoi sermoni su Gesù crocifisso. Quindi Norcia, Macerata, Fabriano, Ancona, Pesaro, Rimini, eccetera. Nei suoi discorsi combatteva la magia, la superstizione, che allora erano molto radicati, il furto, la lussuria. Ebbe anche un particolare carisma nel ristabilire la concordia all'interno delle città, allora divise spesso da odi, da fazioni, dove la vendetta era regola praticata ad ogni livello della società. E per toccare gli animi parlava in principio a lungo della passione di Cristo, e solo dopo aver commosso gli ascoltatori ormai pentiti dei loro peccati, parlava della necessità di perdonare qualsiasi offesa ricevuta. E invitava a perdonare i nemici per amore di Gesù Cristo. Ecco, è proprio l'amore a Gesù Cristo che ci permette di sradicare anche quelle radici più tenaci, dell'amor proprio e dell'orgoglio che si annidano nel nostro cuore. Ecco, quando scopriamo di avere qualcuna di queste radici dentro di noi, dobbiamo lavorare a far crescere noi l'amore di Dio, soprattutto l'amore per Gesù crocifisso. Lui che per amore nostro ha espiato i nostri peccati, si è offerto, si è donato, si è consumato per noi. E qui chiede anche a noi di fare altrettanto nei confronti del nostro prossimo. Nei suoi manoscritti testimonia di aver visto persone ragguardevoli abbracciare pubblicamente i propri avversari e genitori o sposi o figli perdonare gli uccisori dei propri congiunti. È cosa non di certo facile, ecco, solo la grazia di Dio può dare la forza e l'aiuto per fare, ecco, un tale gesto, un tale atto. Allora era facile assistere non solo a divisioni interne a città e paesi, ma anche a vere e proprie guerre fra città vicine, causate dalla precarietà dei confini, da rivendicazioni su porzioni di terreno. Il santo allora così predicava: la pace è superiore ad ogni altro dono o bene che possa essere concesso alle creature in cielo e sulla terra. Se uno può avere una quantità infinita di denaro senza la pace, e al contrario può godere della pace senza possedere null'altro, questa seconda condizione è superiore alla prima. Invitava tutti a riappacificarsi cercando l'unità attraverso la verità e non la menzogna. Sopportandosi, accogliendosi, onorandosi vicendevolmente, perdonando le offese. E a questo punto rilevava: oggi ci sono cattive consuetudini, per cui tra vicini non ci si saluta, anzi ci si odia, disprezzando l'amicizia e la benevolenza. Alcuni non temono di uccidere genitori, fratelli, figli, mogli, amici. Ecco, di fronte a queste situazioni San Giacomo non esitava a ritenere come giusta la pena capitale, o se il colpevole fosse fuggito, l'esilio perpetuo. E qualora l'omicida si fosse pentito, e affinché si salvasse l'anima, consigliava la partecipazione alla guerra contro gli infedeli, o l'ingresso in religione, dove poteva vivere in perpetua penitenza. Oppure che compisse un pellegrinaggio, facesse elemosina in suffragio dell'anima dell'ucciso, che chiedesse perdono ai parenti del morto, che ne risarcisse gli eredi secondo il giudizio di persone competenti. Durante questo periodo di attività predicò anche contro i cosiddetti fraticelli, questa eresia molto radicata soprattutto nel centro Italia. I fraticelli sostenevano l'opinione che Papa Giovanni XXII e i suoi successori e i vescovi a loro obbedienti fossero eretici e i loro sacramenti invalidi per il fatto che non vivevano la povertà assoluta di Cristo e degli Apostoli e non la praticavano come invece loro la praticavano, disorientando così il popolo semplice. Il santo si impegnava alla conversione, alla pacificazione degli animi, tuttavia, più volte i fraticelli tentarono di ucciderlo. Lui stesso scrisse: voi fate cose detestabili per dimostrare non dico carità, ma canità, non pietà, ma impietà diabolica, perché cercate di ammazzare chi predica contro di voi, come quando avete inviato 500 ducati per far uccidere frate Giovanni da Capestrano e 200 ducati contro di me a Maiolati. come l'attentatore ha poi rivelato a frate Giovanni d'Ascoli, mio confessore. E inoltre avete dato 150 monete d'oro a un tale di Esanantolia perché mi uccidesse mentre predicavo a Rieti. Ma costui, pentitosi, venne a Fabriano e fu assolto dalla scomunica dal cardinale Domenico Capranica, penitenziere maggiore, e perdonato da me, frate Giacomo. A Maiulati avevano tentato di ucciderlo mettendo veleno nel calice prima che egli celebrasse la messa, ma il Signore lo preservò dalla morte. E a questo fatto alludono le immagini che rappresentano il santo con un calice da cui fugge un serpentello. Non solo gli eretici attentarono più volte alla sua vita, ma anche altre persone cadute nel vizio, come a Metelica, dove il santo aveva tuonato con forza contro il vizio dell'impurità, scuotendo le anime e convertendo molti. Un uomo, lungi dal volersi emendare, concepì il proposito di assassinare l'uomo di Dio. Così, preso un pugnale, si recò sulla via per la quale doveva passare il santo e si appostò dietro un muro, sul quale però era dipinta l'immagine della Madonna. Quando l'assassino vide avvicinarsi il santo missionario, si alzò per correre l'incontro e colpirlo. Ma in quello stesso istante vide l'immagine della Santa Vergine volgersi verso di lui con uno sguardo di indignazione. Quindi udì una voce terribile che gli diceva: «Che fai, disgraziato, alla mia presenza? Vuoi tu forse mettere a morte il mio servo e il servo del mio figlio?» Queste parole furono per lui come un fulmine, cadde a terra tramortito. Intanto il santo non si era accorto di nulla e continuava tranquillamente il suo cammino. La mattina dopo l'assassino fu trovato ancora disteso per terra e semivivo. Venne trasportato all'ospedale della città. In seguito, ripresosi dallo shock, si recò a Fermo, dove il santo si trovava allora a predicare. Gettandosi ai suoi piedi, confessò il suo delitto e, coi sentimenti d'un sincero dolore, si riconciliò con Dio. Il santo ebbe a soffrire anche violenti attacchi da parte del demonio, che spesso la notte, prima di predicare, gli appariva, o comunque cercava di disturbarlo con rumori improvvisi, disturbando il suo breve sonno. Molti furono gli ossessi da lui liberati. L'esorcismo più famoso fu compiuto nella fortezza di Civitella del Tronto, dove il duca Alfonso, figlio del re di Napoli, lo fece venire per liberare una donna indemoniata. Appena arrivò il santo, quella donna cominciò a tremare. Muggiva come un toro, si contorceva tutta. San Giacomo gli fece il segno della croce, invocando il nome di Gesù, e la donna subito cadde a terra come morta. Poi, dopo alcuni istanti, rinvenne completamente guarita e liberata. Nella sua predicazione, il santo tuonava poi contro gli accaniti bestemmiatori, non si stancava di richiamare i giocatori di carte, dadi e altro, i quali spesso tornavano a casa senza soldi e senza vesti. Da qui gli interventi del santo perché nelle leggi comunali fosse prevista la proibizione dei giochi d'azzardo, che riducevano spesso le famiglie al lastrico, con conseguente ricerca di prestiti per sfamare i figli, e purtroppo, diceva sconsolato San Giacomo, anche per continuare a giocare, aggiungendo debito a debito, miseria e povertà, rendendosi schiavi così degli usurai. Intanto la sua fama si diffondeva sempre più, tanto che nel 1431 Papa Eugenio IV lo inviò in Bosnia a predicare contro l'eresia dei Bogomilli. E il ministro generale dell'ordine francescano, frate Guglielmo da Casale Monferrato, con lettera datata 1 aprile 1432, lo nominava commissario visitatore e poi vicario della vicaria di Bosnia. Lì in Bosnia San Giacomo si impegnò nella predicazione al popolo, nella diffusione della riforma francescana dell'osservanza. Operò in Dubrovnik, Cattare, Zara, Sebenico, Mostar, Vukovar, Sarajevo. Nell'aprile del 1434 i vescovi riuniti in concilio a Basilea gli assegnarono il compito di inquisitore della fede. Poco dopo Papa Eugenio lo nominò nunzio apostolico nel regno di Bosnia. Nel 1435 gli stessi frati bosniaci ottennero di averlo ancora come loro vicario provinciale. e in tale veste partecipò al capitolo generale dell'ordine convocato per la Pentecoste del 1437 a Tolosa, in Francia. Nel frattempo, l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, conosciuto lo zelo e la sua competenza giuridica, nel 1436 lo chiamò in Ungheria per dirimere questioni dinastiche con gli elettori di Boemia e problemi religiosi con gli ussiti, eretici. Estendendosi quindi il campo di apostolato di San Giacomo ai territori magiari della Transilvania, Eugenio IV lo nominò inquisitore legato pontificio per l'Ungheria e l'Austria, dandogli facoltà di erigere nuovi conventi dell'osservanza. In quegli anni poterono ascoltarlo i cittadini di Buda, Esztergom, Alba Regale, Oradea, Alba Giulia, Szeged, Sirmio, Pécs, Bratislava e molti altri luoghi. Più volte anche nelle regioni dell'Europa centro-orientale alcuni eretici provocarono attentati alla sua vita, col veleno, oppure arrivando a segare i supporti del pulpito. Ma Giacomo rimase sempre illeso per una particolare protezione divina, come egli stesso afferma. Merita di essere ricordata la violenta reazione alla sua predicazione a Pécs del 1437, dove fu costretto ad allontanarsi. L'arcidiacono Simone Bachiense arrivò a emettere un decreto di scomunica contro di lui, dichiarandolo bandito da tutto il territorio. Avendo però preso le sue difese il vescovo e anche il papa, Giacomo tornò lì per la quaresima seguente, suscitando nuove reazioni da parte di alcuni preti immorali e di alcuni eretici, tanto che egli riuscì a fuggire e a salvarsi solo per l'intervento di alcuni mercanti. Il vescovo Giorgio di Esztergom, incaricato allora dal Papa e dall'imperatore, istituì il processo canonico sul caso, durante il quale l'arcidiacono Simone infine riconobbe il proprio errore, chiedendo perdono delle accuse e degli attentati fatti contro il predicatore. Allora si vide San Giacomo abbracciare pubblicamente il suo rivale. Vediamo come non solo predicava, no? La pace tra le varie fazioni, le varie famiglie, ma anche lui stesso per primo la metteva in pratica, perdonando a chi più volte aveva cercato di ucciderlo. Rientrato definitivamente in Italia nell'autunno del 1439, col permesso del Papa andò pellegrino in Terra Santa, quindi riprese con zelo la predicazione. Dotato di un'incredibile memoria, di un vigore fisico eccezionale, benché spesso afflitto da disturbi sempre più mordaci, predicò fino alla morte in piccole e grandi città italiane, suscitando dovunque ammirazione ed entusiasmo. Se occasionalmente doveva fermarsi in qualche luogo, vi doveva solo transitare, veniva pregato di rivolgere almeno una parola, tanto la sua fama si era diffusa in ogni luogo. Quando la gente sapeva che doveva predicare frate Giacomo, accorreva in massa tanto che le chiese non potevano contenerla, ed egli era costretto a parlare nelle piazze, cosa proibita allora a tutti i predicatori eccetto a lui, come fu stabilito a Recanati con atto del 13 giugno 1450 dal Consiglio Pubblico. In questi anni ascoltarono la sua parola gli abitanti di Padova, Assisi, Fermo, Urbino, Parma, Siena, Todi, Rieti, Perugia, Terni, Spoleto, Foligno, Teramo, Ferrara, Milano, Mantova, Brescia, Vicenza, Padova, Udine, Trieste, Trento, eccetera. Nel 1460 a Milano, il giorno di Santa Maria Maddalena fece un discorso alle prostitute, invitandole a cambiare vita, e offrì loro per la dote necessaria a maritarsi le offerte raccolte tra gli astanti, ne convertì un gran numero. L'anno seguente tornò a Milano a predicare la Quaresima, quando venne a morire l'arcivescovo. Francesco Sforza e i canonici tentarono allora di eleggere lui come successore, ma egli rifiutò, volendo continuare la sua missione di predicatore popolare. Con forti ammonizioni continuava a contrastare il lusso sfrenato che mandava le famiglie in rovina, l'usura che dissanguava i poveri, la pedofilia che allora era diffusa. Esortava con calorosi appelli all'amore nella famiglia e, scendendo nel particolare, presentava i principi teologici del matrimonio cristiano, illustrava i doveri dei coniugi richiamandoli all'amore, al rispetto, al servizio reciproco. Ammoniva i genitori, specialmente i padri, a prendersi cura dei figli, insegnando loro le basi della fede cristiana, le preghiere fondamentali, insegnare loro un lavoro. Ai figli chiedeva di amare, obbedire e rispettare i genitori, specie se anziani o malati. Invitava tutti ad osservare il riposo festivo, a frequentare la Santa Messa, di cui parlava con ardente passione. Invitava ad accostarsi al sacramento della confessione e a tale scopo scrisse una regola per ben confessarsi, che oltre a diffondersi manoscritta conobbe un'edizione a stampa nel 1475, quando era ancora vivente San Giacomo. La fiducia che popolo, amministrazioni locali e marchigiani ponevano in lui è dimostrata anche dall'incarico che il 22 maggio 1446 gli amministratori di Fermo gli affidarono con apposite lettere credenziali, perché trattasse una confederazione delle città della Marca Anconetana per prevenire la perfida e dispotica degli sforzi degli altri tiranni e per la libertà della Marca, quasi una sorta di regione Marche ante litteram. Questa stima universale è confermata dall'accoglienza delle riforme degli statuti comunali da lui suggerite nelle pubbliche sedute consiliari, dove invitato prendeva la parola. In un atto pubblico del Consiglio Comunale di Perugia venne chiamato addirittura divino predicatore, segno appunto dell'ammirazione che i perugini avevano per lui. Dovendo occuparsi durante la giornata delle predicazioni e ad accogliere i pubblici magistrati, la gente del popolo che accorreva a lui, dedicava la notte alla preghiera e anche allo studio della Sacra Scrittura e di autori ecclesiastici e profani, dai quali poi traeva la dottrina e gli esempi che poi avrebbe utilizzato nelle prediche. Possiamo affermare che tutta la sua vita fu impegnata non solo nell'evangelizzazione, quindi nell'insegnare, ma anche nella propria formazione personale. Lo dimostrano i suoi scritti anche la raccolta di codici della biblioteca che aveva fatto erigere a Monte Prandone nel 1449-50 per il piccolo convento. Dagli elenchi delle opere risulta chiaramente il suo interesse per le sacre scritture, per le sentenze dei santi padri, soprattutto in ciò che riguarda la fede e la morale. Ed è proprio l'amore per la cultura che lo ha reso qualificato per la missione di evangelizzatore, diplomatico, paciere, difensore dei poveri. Poté manifestare senza esibizione una scienza biblica, giuridica, patristica, teologica, mistica, filosofica, letteraria e storica, sfruttando anche una particolare capacità mnemonica che attirò l'attenzione di qualche storico, tra cui Alessandro di Ritis, che il 12 ottobre 1475 all'Aquila ne ascoltò la predica sul nome di Gesù, durante la quale l'ormai 82enne Giacomo citò oltre 60 miracoli, specificando date, luoghi e protagonisti. Lui stesso compose poi diversi scritti, che sono soprattutto dei compendi ad uso di predicatori, con contenuti biblici, argomenti di morale individuale e sociale, trattati esposti in forma di dialogo, raccolte di sermoni, eccetera. Egli stesso confessa che nel redigere alcune opere si era applicato non solo per proprio uso, ma anche per i confratelli impegnati nella predicazione. Bene, prima di continuare con la vita di San Giacomo della Marca, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di San Giacomo della Marca. Abbiamo visto come sua principale occupazione fu la predicazione per oltre 50 anni. Ma come predicava il nostro santo? Austero con se stesso, non poteva mostrarsi rude invitando ad accogliere la misericordia del Signore. Perciò dal pulpito, esponendo rigorosamente i principi della fede e della morale, sapeva all'occorrenza sorridere per tenere desta l'attenzione degli ascoltatori. Il notaio Franco Rondi di Amelia, dopo aver ascoltato le prediche del santo in Ascoli, così testimoniava: quanto era affabile nel predicare, quanto era satiricamente mordace correggendo i comuni vizi, quanto era persino un allegro comico intercalando ogni tanto pudiche battute per gli stanchi orecchi degli ascoltatori. Teniamo presente che le prediche duravano più di un'ora. Nel sermone De Verbo Dei, tra le quattro proprietà che deve avere il vero predicatore, San Giacomo annovera una locutionem gratiosam, cioè dice che il predicatore deve avere un linguaggio sereno e rasserenante, ricorrendo a battute giocose. Il predicatore, scriveva, deve usare un linguaggio piacevole, cioè deve essere ogni tanto ridente e dolce per attrarre la gente. Il che dimostra anche la sua scienza psicologica, ecco, nel penetrare nei cuori, nelle anime dei fedeli che lo ascoltavano. Ser Francesco di Novellino di Padova ha messo per iscritto alcune prediche raccolte dalla viva voce di Fratello Giacomo, riferendo quasi alla lettera alcune sue espressioni. Ad esempio, nel concludere un quaresimale, così si era rivolto ai padovani. In questa quaresima, in tutto il tempo che frate Giacomo vi ha predicato, vi ha ripreso sempre, specialmente le donne con queste grandi corna in capo che paiono proprio delle selle tedesche e con quelle loro grandi code. E tuttavia, pur con le invettive che vi ho detto, mi volete bene, non cessate di venire alla mia predica, anzi, a quanto capisco, ho più gente qui che non ne abbia mai avuto in altre mie predicazioni. La battuta contro certe donne si riferiva alle acconciature che portavano in testa talmente enormi da sembrare selle di cavalli, e la battuta suscitava ilarità anche alle stesse dame bardate in quella maniera. Riguardo agli abbigliamenti femminili, mentre predicava sulla piazza di Parma, arrivò un maiale che si attaccò allo strascico di una signora. E muovendo la testa a quella cercava di strapparglielo mentre le dame di compagnia non riuscivano a farglielo mollare. Allora il santo, interrompendo il discorso, scherzando, gridò: Miracolo, miracolo! Perché, aggiungeva, l'animale aveva capito la superfluità della coda in un essere umano. Il santo poi si serviva tante volte di esempi tratti dalla vita quotidiana. Ai giovani, ad esempio, così predicava: L'anima nostra è come un mulino. Macina ciò che vi viene messo. Se non viene messo niente, le mole si rodono a vicenda. Perciò mettici buoni pensieri, perché facciano una buona farina e un buon pane. E specialmente voi giovani senza arte che andate ogni giorno per le piazze, di notte su e giù per la città, molestando e offendendo le persone. Attenzione che non vi scaccino come fanno le api nei riguardi dei grossi fuchi che vogliono mangiare ma non lavorare. Molti giovani, ascoltandolo, ne restavano conquistati, tanto che molti decidevano di seguirlo, chiedendo di entrare nell'ordine dei frati minori. Tra questi vanno ricordati due discepoli, il primo è il beato Marco da Montegallo, un giovane ascolano che aveva studiato giurisprudenza a Perugia e filosofia e medicina a Bologna e desiderava diventare frate. Ma suo padre aveva deciso ormai che sposasse Chiara dei Tibaldeschi. Frate Giacomo, al quale Marco si era rivolto per consiglio, gli disse di obbedire al padre ed egli obbedì sposando Chiara, con la quale visse in castità per un anno. Poi, morto il padre, tornò da frate Giacomo che lo ricevette nell'ordine francescano mentre la moglie Chiara si faceva Clarissa. Frate Marco divenne poi uno zelante predicatore e fondò numerosi monti di pietà, uno dei quali a Venezia, dove morì in concetto di santità nel 1496. Secondo discepolo, anche lui beato, è il Martino Tomitano di Feltre, studente a Padova, il quale, ascoltandolo predicare la Quaresima nel 1456, fu talmente affascinato dalle sue parole da decidere di lasciare gli studi giuridici e di farsi francescano, nonostante l'opposizione paterna. San Giacomo lo accolse il 14 maggio, imponendogli il nome di Fra Bernardino da Feltre. Anche questo a sua volta divenne un appassionato predicatore, fondando e riformando numerosi monti di pietà, e morì a Pavia nel 1494. Quindi vediamo come era un santo formatore anche di altri santi. Ordinariamente la grazia di Dio si manifestava attraverso non solo la parola predicata da San Giacomo delle Marche, ma anche attraverso proprio dei segni miracolosi che il santo era solito attribuire alla potenza del santo nome di Gesù, non volendo ammettere il carisma dei miracoli che il Signore le aveva concesso per umiltà. Diceva che il nome di Gesù contiene tutte le grazie, scaccia tutte le tentazioni, opera tutti i miracoli. Perciò invitava a portarlo addosso, scritto su un pezzo di carta al posto di talismani o brevi dati da maghi e fattucchiere. Esortava a scriverlo ancor più nella mente e nel cuore. Consigliava di scolpirlo sulle porte di casa come segno di benedizione per la famiglia e sul fronte dei palazzi pubblici affinché fosse protetta l'intera città. Invitava gli artigiani e gli operai a iniziare il lavoro in nome di Gesù, perché diceva: questo nome è terribile per i dannati, desiderabile per le anime depurganti, amabili per le persone che sono ancora nel cammino della vita, venerabile per gli eletti del cielo, vera protezione in terra e assicurata salvezza per l'eternità. In questo vediamo proprio com'era un vero discepolo di San Bernardino da Siena, il grande promotore appunto della devozione al nome di Gesù. A dimostrazione della potenza di questo nome, egli adduceva tanti esempi, di cui era stato lui stesso testimone. 94 li ha anche descritti in un codice che è ancora oggi conservato. Sono miracoli che riguardano ogni situazione dolorosa, ogni pericolo mortale e spirituale. Malati risanati da impedimenti fisici, da lebbra, cancro, febbre, piaghe, paralisi, cecità, di donne che non avevano avuto bambini e dopo aver invocato il nome di Gesù concepirono, o di puerpere in difficoltà di parto che diedero felicemente alla luce il bambino, di gente sfuggita da attentati, di persone liberate da tentazioni o addirittura da infestazioni o possessioni diaboliche. Il primo miracolo, di cui egli fu sicura origine, avvenne davanti a circa 6.000 persone nella piazza di Macerata la Domenica delle Palme il 24 marzo 1426. San Giacomo stava parlando, predicando il nome di Gesù quando una giovane diciottenne, nata sorda e muta, cominciò a gridare: Gesù, Gesù. In uno dei sermoni sul nome di Gesù così leggiamo: aprite i vostri cuori. Aprite le vostre menti, aprite le vostre anime. Gridate: O Pissimo Gesù, pieno di grazia, io sono un grandissimo peccatore. Perdonami, o Signore. O Clementissimo Gesù, che sei stato inchiodato alla croce per i peccatori, perdona questo peccatore che ritorna a te. O tu che hai detto: non sono venuto a salvare i giusti miei peccatori, eccomi, sono io. Chiamami a te, fonte di ogni pietà. Io voglio sempre avere te nell'anima e nel cuore e amare sempre te, o buon Gesù, che sei benedetto nei secoli. Amen. Quindi concludeva con un impegno personale: se mi promettete di avere buona cura di questo breve scritto, io vi prometto di ricordarmi di voi e voglio obbligarmi in coscienza nei vostri confronti che Dio perdonerà tutti i vostri peccati e vi darà la vita eterna. Vedete com'è? Riusciva davvero a conquistare, a infiammare i cuori, no? Per questo amore verso il sacratissimo nome di Gesù, perché sia sempre invocato con fede, con devozione, con amore. Non va dimenticata poi la sua attenzione ai problemi che direttamente toccavano il popolo e le categorie più deboli e svantaggiate. Ne sono prova i richiami dal pulpito, gli interventi specifici per prevenire le conseguenze dell'usura, la difesa di ragazzi dalla violenza sessuale degli adulti, la fondazione o ricostruzione di orfanotrofi e ospedali, la captazione di sorgenti e la costruzione di pozzi e cisterne d'acqua, come a Osimo, a Recanati, eccetera. Egli si adoperò nel sostenere i monti di pietà che i predicatori francescani idearono e fondarono in tante città italiane. Il 5 gennaio 1458, in Ascoli, nasceva, per opera di frate Domenico della Leonessa, il primo monte di pietà. Nel 1462 a Perugia ne sorse un secondo, dove però nacquero delle discussioni sulla legittimità di un tale istituto, poiché si riteneva che ai cristiani non fosse lecito il prestito dietro compenso, secondo quanto dice il Vangelo: prestate non sperando nulla di ritorno. E per questo i pubblici magistrati chiesero un parere sia ai dottori dell'università che al nostro santo, il quale con una lettera dimostrò la legittimità del nuovo strumento per venire incontro a chi, trovandosi in ristrettezze economiche, sarebbe stato costretto a ricorrere agli usurai. Quindi questi monti di pietà erano dei fondi, di soldi, diciamo, con cui, come la nostra moderna banca, se vogliamo, in cui appunto uno chiedeva un prestito per cercare di portare avanti una situazione drammatica, un'attività economica, e poi con l'impegno di restituire col tempo quanto aveva ricevuto. Stando ai documenti, San Giacomo ha fondato un solo monte di pietà all'Aquila nel 1470 per la popolazione allora duramente provata dalla carestia dell'anno precedente. Stesi degli statuti per l'occasione che ci rivelano la sua prudente saggezza per garantire la disponibilità economica per il prestito e la durata del monte nel futuro. Per esempio, il dovere che il beneficiato aveva dal prestito di corrispondere un modesto interesse nell'atto della restituzione. Il santo diceva: nessuno ardisca dire che questo sia usura, perché io, frate Giacomo, e tanti altri valenti uomini che hanno sottilmente vagliato questa cosa, non ce l'avremmo posta. Il santo giustificava l'argomento con citare la Bibbia e la giurisprudenza. Il santo prevedeva per la nuova istituzione anche la necessità di pagare l'affitto della sede, soprattutto il dovere di corrispondere lo stipendio agli addetti. Alla fine delle norme statuarie, poi assicurava: io, frate Giacomo, dietro cordiale preghiera di questa magnifica città, do infinite benedizioni da parte di Dio di San Bernardino a tutte quelle persone che beneficheranno questo monte di pietà, e sarò sempre inginocchiato dinanzi a Dio, anche se sono indegno di pregare Dio per loro. Fondò poi diverse confraternite a scopo caritativo, come verso gli orfani, i malati, condannati a morte, le loro famiglie, e per ciascuna di queste confraternite redisse degli specifici statuti. Ad esempio, nel 1473 a Napoli, dove giunse alla fine della sua vita, dava nuovamente vigore alla confraternita Santa Maria Succurre Miseris, detta anche dei Bianchi della Giustizia, perché questi confratelli vestivano un sacco bianco col volto coperto da un cappuccio e assistevano i condannati a morte dal tribunale della vicaria o dalla pubblica giustizia. Nel regolamento steso dal santo disponeva che i confratelli stessero vicino ai condannati, spesso disperati, soprattutto nei 3 giorni che precedevano l'esecuzione della sentenza di morte, che li assistessero al momento dell'esecuzione capitale, che la sera o il giorno seguente dessero una degna sepoltura al cadavere. Altro scopo prescritto era quello di raccogliere elemosine per il suffragio delle loro anime e per trovare una sistemazione alle vedove e ai figli dei condannati, per provvedere alla dote per la figlia da marito o per fare altre opere di carità. Nella confraternita si tramandava questo episodio. Un giorno, mentre il santo stava con altri accompagnando un giovane condannato, che non cessava di dichiararsi innocente, il santo fece indirizzare il mesto corteo verso un vicolo cieco, dove ordinò di scavare per terra. Furono rinvenuti i resti di un sacerdote assassinato. Quindi, volto al giovane, disse: è vero che sei innocente del delitto per cui sei condannato, ma 10 anni fa tu uccidesti questo sacerdote seppellendolo qui. Il Il giovane allora ammise e si confessò, accettando con rassegnazione la condanna che gli era stata imposta. Pur immerso in tante fatiche apostoliche, si prodigò anche a costruire nuovi conventi in Italia e all'estero. Fu vicario provinciale degli Osservanti delle Marche nel triennio 1449-1452, probabilmente anche nel triennio seguente. I pontefici Niccolò V e Calisto III lo incaricarono di trattare la pacificazione e l'unione all'interno dell'ordine francescano, seppur senza risultati. Papa Calisto III, dopo la morte di San Giovanni da Capestrano nel 1457, lo inviò nuovamente in Ungheria per caldeggiare la partecipazione dei principi con le loro truppe alla crociata per fermare l'avanzata dell'impero ottomano in Europa. Ma il santo, sopraggiungendo l'inverno, temendo conseguenze per la precaria salute, fece ritorno in Italia, dove però non si risparmiò nella predicazione. Particolarmente obbediente ai sommi pontefici, che lo ebbero in grande stima, lo fu sino alla fine, nonostante i gravi disturbi fisici. Papa Sisto IV, a cui egli aveva annunziato ancora da frate l'ufficio di ministro generale dell'ordine, quindi la nomina cardinale e infine l'elezione a sommo pontefice, lo inviò a Napoli dietro richiesta del re Ferrante d'Aragona, che lo voleva a disposizione della corte del popolo napoletano, sperando soprattutto di trarre lustro e vantaggi economici dalla sua tomba di cui ne prevedeva la fama. Quindi, vedendo che il santo stava ormai verso la fine della sua vita, ormai anziano, ecco, chiese al Papa di poterlo avere lì a Napoli con appunto questo intento di avere un santo poi in città. Così San Giacomo trascorse gli ultimi 3 anni a Napoli, offrendo la testimonianza di una vita santa, e quando la salute glielo permetteva anche la parola, che era sempre viva e efficace, anche nelle città vicine, e confermata spesso dai miracoli che il Signore gli concedeva invocando il santo nome di Gesù. Ammalatosi gravemente, aveva chiesto al Papa Sisto IV di poter rientrare nelle Marche, e il Papa gli aveva risposto in data 5 dicembre, lasciandogli la libertà di decidere, ma la lettera giunse troppo tardi, che il santo era già morto. Morì all'alba del 28 novembre nel convento della Trinità fuori le mura di Napoli, dopo 3 giorni di sofferenze, pronunciando le parole Passio Christi, benedicti adiuva me, passione di Cristo benedetto, aiutami, invocando costantemente i nomi di Gesù e Maria finché la preghiera fu solo un leggero movimento del labbro. Ben 4 anni prima, quando col suo compagno di viaggio fra Venanzio da Fabriano era giunto alla vista di Napoli, aveva profetizzato: Ecco Napoli, voi pensate fin d'ora a far ritorno nelle Marche? Come? Gli rispose il compagno, non faremo ritorno insieme? No, soggiunse il santo, perché io morirò in Napoli. E così di fatto fu. Venne sepolto nella chiesa di Santa Maria la Nova dentro la città. Nemmeno un anno dopo, Sisto IV, con bolla del 27 ottobre 1477, permetteva l'esumazione e la venerazione del suo corpo. L'iter di riconoscimento della sua santità subì dei ritardi per le norme che si susseguirono negli anni in materia di canonizzazioni, per cui solo il 12 agosto 1624 fu dichiarato beato con la bolla di Urbano VIII, e la sua canonizzazione fu decretata da Benedetto XIII il 10 dicembre 1726. In occasione del sesto centenario della sua nascita, le sue spoglie mortali furono portate per la prima volta al suo paese natale, al santuario di Santa Maria delle Grazie di Monteprandone, dove rimasero fino all'anno seguente, e poi lì sono state definitivamente traslate il 27 novembre 2001. Bene, questo santo è invocato in modo particolare come protettore dei bambini. Abbiamo visto come predicò contro gli abusi verso i fanciulli, verso gli innocenti, ma è invocato come protettore dei bambini anche perché più volte compì dei miracoli in loro favore, tra cui il più celebre è quello avvenuto a Brescia. Siamo nella Quaresima dell'anno 1462. San Giacomo vi si era recato per predicarvi la Quaresima. Lo fece con tanto zelo e il suo apostolato fu così fruttuoso che sembrò rinnovarsi anche in questa città lo spettacolo di Ninive penitente. Un pio abitante di questa città, che aveva per il santo predicatore una filiale affezione, mandava spesso il suo piccolo bambino, chiamato Corrado, a portargli certe cose delle quali il santo aveva bisogno. E il santo, sia per riconoscenza verso il benefattore, sia a causa anche delle buone disposizioni di questo bambino, qualche volta lo tratteneva presso di sé per insegnargli la dottrina cristiana e delle devote preghiere. Gli aveva in modo particolare raccomandato di recitare un'Ave Maria ogni volta che passava davanti a un'immagine della Madonna. E il piccolo Corrado eseguiva sempre fedelmente quanto il santo gli aveva consigliato. Ora, questo bambino era amico del figlio di un ebreo del vicinato, e al quale aveva a sua volta insegnato l'Ave Maria, tanto che i due bambini si divertivano a recitarla insieme davanti a un'immagine della Madonna. Quando però il padre ebreo se ne accorse, gli proibì al figlio di frequentare ancora il bambino cristiano, cioè Corrado. Nonostante le minacce e la proibizione, però, i due bambini continuarono segretamente a vedersi. Un giorno l'ebreo li sorprese di nuovo a recitare in ginocchio la preghiera alla Madonna, e a tal vista ne fu talmente adirato che, preso il bambino cristiano, accecato dall'ira, lo uccise strangolandolo. Poi, impaurito, nascose il cadavere in una buca fatta nel camino, fece murare l'apertura e annerire la superficie per allontanare ogni sospetto e perché il delitto non venisse scoperto. Frattanto, il padre di Corrado, non vedendolo tornare, lo fece cercare per 2 giorni fra parenti e amici, ma le sue ricerche furono infruttuose. In preda a un inesprimibile dolore andò dal santo e gli raccontò la disgrazia. L'uomo di Dio partecipò al suo dolore, consolatolo meglio che poté, lo esortò a confidare nel Signore, promettendogli di pregare e anche di parlarne in pubblico dal pulpito per facilitare le ricerche di questo bambino. Quindi il santo si mise a pregare e conobbe per divina rivelazione ciò che era accaduto. Il mattino dopo il padre si recò alla predica e fu molto meravigliato che il santo non dicesse nemmeno una parola riguardo al caso di suo figlio, come invece aveva promesso il giorno prima. Così, dopo la predica, andò mormorando incontro al santo. Il santo, però, vedendolo arrivare, si mostrò tutto allegro e, mettendogli la mano sulla spalla, gli disse: «Fatevi coraggio, consolatevi. Fra poco vi sarà reso il figlio pieno di salute. Però voi non otterrete questa grazia se non promettete di perdonare per amore di Dio a quelli che vi avessero fatto qualche male». Il padre allora lo promise di buon cuore. Il santo allora andò con lui e 2 altri alla casa dell'ebreo e gli fece sapere che aveva da parlargli di un affare importante. Furono fatti sedere presso il focolare. Ed ecco che improvvisamente il santo, mostrando il luogo dove era nascosto il cadavere del bambino, ordinò che si demolisse il tramezzo. Ai primi colpi si udì il bambino risuscitato che gridava: «Per carità, fate piano, se no mi ferite!» Allora il santo si accosta e lo chiama, e il bambino esce fuori e va a gettarglisi nelle braccia. Il padre era fuori di sé alla vista del prodigio e perdonò sinceramente all'uccisore di suo figlio, il quale, stupefatto per tutto ciò che era accaduto, si gettò ai piedi del santo, confessò il suo delitto e chiese il battesimo con tutta la sua famiglia. Chiediamo a questo santo che ci metta nel cuore un grande desiderio di fare anche noi qualcosa per il Signore, soprattutto cercando di mettere in pratica la volontà di Dio là dove Egli ci ha posto, cercando di testimoniarlo anzitutto con la nostra vita, diventando modelli di vita cristiana anche per gli altri, facendo sì che il nome benedetto di Gesù e di Maria siano riconosciuti da tutti i cuori, da tutte le anime. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giacomo della Marca prega per noi. Ave Maria.